Modem. Lei come festeggerà il Natale quest'anno?
A casa con i parenti.
È previsto anche di andare a messa? Lei è credente oppure no?
Diciamo che sono credente ma non professante, non professo, quindi a messa no.
Voi per esempio andate a messa?
Allora, la messa di Natale io vado da sempre perché io sono una persona credente. I miei familiari, diciamo che mi hanno seguita fino a quando erano piccoli, adolescenti, io ho tre figli ormai adulti, oggi vengono se vogliono.
Lei in ogni caso non li obbliga?
No, io no, certamente.
Lei è credente?
Sì, più o meno.
A messa a Natale, per esempio, andrà?
Quest'anno no, però se mi invitano vado volentieri.
Effettivamente ogni tanto mi sento io un po' in difetto perché mi piace la casetta del presepe e dico, ma sono atea, la metto o non la metto? Quindi ho quel dubbio lì. La metto.
Le voci raccolte da Verena Sabo a dirci che domani, la vigilia di Natale, resta una delle più importanti feste per chi si definisce cristiano, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Federale di Statistica, 2/3 della popolazione. Eppure le chiese si svuotano e la popolazione, i votanti, se pensiamo in particolare alle questioni morali, spesso votano al contrario di quanto indica per esempio la Chiesa cattolica. E questo perché appartenere a una confessione non significa necessariamente seguirne i dettami nel proprio quotidiano, vivere attivamente la propria fede. Anzi, sempre in base ai dati dell'Ufficio di Statistica, 1/3 di coloro che si definiscono appartenenti alle due principali confessioni in Svizzera, cattolica o protestante, non crede in Dio. Quindi cosa significa oggi essere credente e a che cosa si crede e perché tendenzialmente si accetta con maggior facilità forse che qualcuno dica di parlare con gli alberi piuttosto che chi lo fa con Dio o con Gesù? Di questo parliamo oggi a Modem, una puntata un po' diversa dal solito, più diciamo riflessiva, non il classico dibattito. Benvenuti da Amanda Pfendler al microfono e da Roberto Porta in regia. Con noi oggi due ospiti che saluto subito. In studio Don Italo Molinaro, parroco della Chiesa del Sacro Cuore a Lugano e per anni volto e voce di alcuni programmi religiosi della RSI. Buongiorno.
Buongiorno.
Al telefono Irene Becci, sociologa e antropologa delle religioni all'Università di Losanna. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Don Italo, dicevo, domani è la vigilia di Natale, nella sua parrocchia celebrerà la messa di mezzanotte, la chiesa sarà sicuramente molto più piena del solito. Quando guarderà la gente presente, vedrà volti che non vede mai durante l'anno, che cosa penserà?
Ma che bello che sono arrivati! Noi siamo già una basilica un po' particolare perché raccogliamo persone un po' da tutto il comprensorio luganese che hanno lì un punto di riferimento. Quindi devo anche dire che proprio così vuota non è, ecco, mai, perché anzi siamo molto contenti che sia abbastanza ben frequentata.
Quindi non proverà fastidio dire ecco c'è chi arriva solo a Natale?
Ma forse una volta avevo questi retropensieri, adesso io mi trovo a festeggiare qualsiasi buon segno che trovo sulla strada.
Irene Becci, lei si occupa di analizzare il fenomeno religioso nella società attuale. Se guardiamo alle statistiche, vediamo che se consideriamo le due principali confessioni in Svizzera, ovvero cattolici e protestanti, 2/3 partecipano a funzioni religiose da 0 volte fino a un massimo di 5 all'anno. Ieri parlando con un collega mi ha detto io non vado mai in chiesa, ma il 24 dicembre sento il bisogno di andarci. Il Natale sarà anche ormai per molti una tradizione quasi laica, ma resta pur sempre anche il Natale, la nascita di Gesù in una notte fredda in una stalla.
Sì, sì, è sicuro, perché in qualche modo, anche se le chiese effettivamente si sa hanno perso, diciamo, l'importanza, il rilievo che avevano nella vita quotidiana delle persone, esistono ancora come istituzioni e sono tra le poche che in realtà danno un senso diverso anche a questi eventi, che non sia soltanto commerciale o puramente comunitario. Ed è anche interessante che le persone comunque vadano in questi momenti qui, perché si fa È anche un segno di quello che sta diventando un po' la società, cioè ci si incontra molto di più per gli eventi e si ritualizzano di più gli eventi puntuali, sporadici, che il quotidiano. E questo qui effettivamente è cambiato da due o tre generazioni a questa parte. Anche la religione non è più considerata come necessariamente una linea di condotta di ogni giorno, ma è più una scelta che si ha o meno nella vita di prendere o lasciare, insomma.
Ecco, proprio su questo aspetto, Don Italo, andando diciamo al di là del Natale, della vigilia di Natale, per molti la chiesa, le chiese ci sono, c'è quando serve o perché è tradizione, per il battesimo, la prima comunione, il matrimonio, i funerali. Come vive lei da parroco questa realtà? Sembra quasi che ci sia un consumo del prodotto chiesa, un consumo alla carte.
Sì, è vero, fa parte un po' del nostro tempo, della tendenza attuale. D'altronde noi non sappiamo nel cuore delle persone che impatto hanno questi eventi. Probabilmente quello che io penso con uno sguardo di fede, diciamo, è perché lo sento anch'io, perché anch'io vivo gli eventi e la quotidianità è una cosa più semplice, più umile, no? Però quello che viviamo negli eventi o nella quotidianità ritualizzata lascia un impatto dentro di noi, di cui magari non siamo proprio anche sempre consapevoli, però ci forma come persone, ci accompagna, ci fa una compagnia di cui magari appunto a cui magari non pensiamo direttamente, ma questo ha un impatto sulle persone, sul loro modo di vedere la vita, di immaginare i loro sogni, di gestire il loro cammino quotidiano.
Ma questi momenti quasi obbligati o comunque a cui qualcuno che non vive la fede nel suo quotidiano, come diceva la professoressa Becci, questi momenti portano poi le persone eventualmente a rivivere poi maggiormente anche nel quotidiano la fede, la chiesa, la presenza anche nella comunità?
Io penso che le persone portano a casa quello che c'è di umano in questi eventi. Adesso stiamo parlando del Natale, di una nascita, di una piccolezza destinata a diventare grande. Sono tutti dei segni che fanno parte del nostro cammino. Noi siamo pieni di realtà umane che iniziano, che sono agli inizi, che hanno bisogno di essere curate, accompagnate, accolte come delle promesse di qualche cosa che potrà crescere. Queste sono delle dimensioni certamente religiose, ma anche direttamente molto umane. Credo che se noi riusciamo a vedere nella fede, proprio al centro della fede, l'essere umano come colui che viene accompagnato da Dio e salvato in questo modo, ecco, dunque vediamo che queste dimensioni possono accompagnare e parlare a chiunque, come una grande narrazione che fa sognare la nostra vita in qualche modo.
Lei ieri, quando ci siamo sentiti prima della puntata, mi faceva un'analogia con la spesa.
Ma mi capita questo, per esempio, quando incontro dei fidanzati per il matrimonio. Naturalmente vengono con le loro attese, le loro preoccupazioni, i documenti, chissà cosa ci vuole, eccetera. Oppure con la loro fede, il loro percorso. Succede come quando vai a prendere il latte al supermercato, esci con il carrello pieno e non sai perché. Ecco, cioè, in realtà quando spesso io vedo le persone si avvicinano a questo mondo della fede, di questo Gesù che si è fatto nostro fratello e salvatore, trovano una ricchezza di dimensioni che forse non immaginavano o magari si attendevano qualche cosa dentro di loro, ma proprio di riempire il carrello forse non se lo immaginavano.
Irene Becci, mi ha stupito leggere, sempre per quanto riguarda i dati statistici, che fra coloro che dicono di appartenere alla confessione cattolica o protestante, un terzo dice di non sapere o addirittura non crede proprio che esista un Dio. C'è una sorta quindi di consumo di questo prodotto religioso, la ricerca di una sorta di label, di timbro, di certificazione religiosa per determinati momenti. Abbiamo sentito Don Italo parlare anche di un vissuto spirituale quando, per esempio, ci sono questi momenti, battesimo, cresima, comunione, però è anche vero che l'impressione è anche che non ci sia poi sempre la parte spirituale.
Ma credo che sia molto importante capire una cosa fondamentale, forse riesco a spiegarla, che quando si misura l'appartenenza religiosa o si hanno delle idee riguardo a quello che ci si aspetta, quindi se uno appartiene a una determinata comunità, si immagini che magari quella abbia fatto un percorso tipo battesimo, dei rituali di appartenenza, eccetera, e poi dopo deve aderire a tutta una serie di norme, di morali, di etiche legate a questa appartenenza. Questa qui in realtà è una visione che abbiamo preso anche nella scienza dalla visione teologica, da quello che ci si aspettava nelle grandi chiese o nei grandi monoteismi. Credo che oggi bisognerebbe, soprattutto, io sono sociologa, antropologa, appunto, guardare come le persone vivono e partire dal quotidiano e dalle esperienze di vita, dai percorsi delle persone. Questo legame tra l'appartenenza e quello che si fa dell'appartenenza è cambiato al giorno d'oggi. Effettivamente si può, non c'è nessuna necessità di legare necessariamente un'appartenenza a un contenuto di quello che si crede o meno. Le persone sono scienziate, sono attive in tutti i campi della vita professionale, eccetera, ed effettivamente alcune credenze che magari 4 generazioni fa o 3 secoli fa erano proprio ancora gestite dalle chiese, oggi vengono gestite da altre istituzioni, scuole, istituzioni scientifiche, eccetera. Quindi bisogna vedere nel percorso di una persona perché, che rapporto ha oggi con le questioni religiose, con le appartenenze, ed è effettivamente un rapporto più libero. Non credo che sia necessariamente consumeristico, toccato diciamo da narcisismo in cui si pensa soltanto a se stessi, al proprio benessere. A volte è anche una questione di socialità, magari con chi è il mio partner, mi interessa la sua religione, chi sono i miei vicini, cosa incontro quando vado a fare un viaggio, quali domande mi pongo quando sono malata, chi incontro, che ne so, il cappellano che incontro mentre sono in un'istituzione particolare, quali sono i sensi che do ai vari momenti della mia vita. E quel percorso lì effettivamente oggi viene gestito in modo un po' più autonomo dalla persona, però autonomo non significa dal nulla, ognuno deve prendere le risorse culturali, sociali che ha a portata di mano, quindi tutto questo gioco tra appartenenza e quel che si crede viene anche influenzato dalle mie appartenenze di genere, sono una donna, sono un uomo, sono una persona di una certa età o sono un giovane, che problematiche ho nella mia vita. Effettivamente le grandi istituzioni a cui eravamo abituati, il cattolicesimo, il protestantesimo in Svizzera, non hanno più questo impatto attraverso tutte le fasi della vita di una persona. Quindi le persone sono più aperte a provare, a cercare in vari posti come dare senso.
Don Italo, come si relaziona un parroco che fa parte comunque di un'istituzione che dà delle indicazioni anche per quanto riguarda questioni morali, come relazionarsi con gli altri, come vivere in società? Come ci si relaziona con queste persone che si definiscono appartenenti, adesso nel suo caso, alla confessione cattolica, ma vale anche per la confessione protestante, appartenenti a questa confessione, ma che fondamentalmente non hanno mai una relazione diretta con chi rappresenta questa confessione, cioè la Chiesa.
Incontro queste persone, diciamo, nei luoghi più informali magari, o nei momenti particolari della loro vita, momenti di passaggio legati a un lutto o a una festa religiosa o civile. Incontro queste persone, io sono in una città, Lugano, piuttosto anonima, i quartieri, non è che esci di casa, ti salutano tutti, non conosci quasi nessuno. Ho vissuto in passato in paesi più piccoli dove effettivamente tu uscivi di casa, andavi a fare la spesa, li trovavi tutti. Per me è importante avere rapporti, conoscere, salutare, semplicemente ascoltare, avere cercare di custodire un'amicizia, una relazionalità con più persone possibili, ma non è che faccio marketing, cioè a me interessa veramente ascoltare le persone, vederle nel loro cammino quotidiano, nel loro percorso, sentire le loro emozioni, custodire qualche cosa, perché poi alla fine vedo che anche da parte loro si costruisce qualche cosa, però con tanta pazienza. Ecco, non è che puoi pensare che vedi una persona una volta e si stabilisce una fiducia, perché non c'è tanta fiducia nella nostra società, per cui poi l'istituzione chiesa è piena di sospettata di tutto, e dunque c'è un senso di diffidenza generale verso tutto e verso tutti, anche verso la scienza. Abbiamo visto cosa è successo con il virus, per cui non si crede più, ecco, questo senso di fiducia è molto esile oggi. Coltivare fiducia con le persone, nei rapporti con le persone, per me è importantissimo, ma non per vendere un prodotto, ecco, ma proprio per essere persone umane che stanno insieme in una società che vogliono rendere un pochettino migliore.
Irene Becci, ci sono le persone che si definiscono appartenenti a una determinata confessione, poi c'è questo un terzo della popolazione svizzera circa, che tra l'altro è una percentuale che è cresciuta moltissimo negli ultimi 50 anni, che si definisce senza appartenenza religiosa. Allora abbiamo sentito Don Italo parlare comunque di una certa difficoltà anche ad avere fiducia, a trovare delle risposte. C'è l'aspetto spirituale, al di là della religione, è parte dell'essere umano. Queste persone che non si definiscono, dicono di non appartenere a una confessione, a una religione, ignorano completamente questo aspetto spirituale o ci sono altre forme di spiritualità?
No, grazie, la domanda è molto importante ed effettivamente quello a cui accennava Italo Molinari è interessante, perché questa questione della fiducia in realtà tocca molto di più le istituzioni e di solito si associa con, nelle statistiche, nelle inchieste che abbiamo fatto, la parola religione a istituzioni, mentre la parola spiritualità si lega, di solito le persone la legano a un vissuto interiore, a un percorso personale quasi mistico a volte che si fa. E guardando le statistiche è interessante che vedere che sempre meno persone, cioè proprio anche negli ultimi 20 anni, associano la definizione di se stessi alla parola come persona religiosa, ma sempre di più come persona spirituale. Ecco, si può essere spirituale e religiosi allo stesso tempo, alcune persone lo sono, però sempre di più persone si identificano anche come spirituali ma non religiose, perché coltivano tutto un, magari una riflessione, un percorso, una ritualità che li porta su una via che definiscono appunto sulla questioni di ultimo senso, di interne, di emozioni, di vissuto, di senso, però non necessariamente all'interno, non necessariamente secondo canoni definiti da tradizioni o da dottrine, che secondo la loro definizione sono quello che chiamano religioso. Effettivamente la spiritualità in realtà è sempre, come dire, si porta abbastanza bene, ogni statistica lo mostra, tutti gli studi che facciamo, aumenta anche un po', ecco, non è una rivoluzione in cui proprio corrisponde a quel che perde la Chiesa, a quel che perde la nozione religione, però è comunque in aumento. E queste religiosità possono andare veramente ormai in quasi tutti i sensi, la gente combina anche molto. Ultimamente si è parlato molto di ecologia, abbiamo visto proprio nascere tantissime forme di spiritualità intorno all'ecologia, intorno alla natura, ma a volte che si possono combinare, la Laudato Si, l'enciclica del Papa Francesco ha anche dato qualche pista per persone che vogliono seguire queste forme di spiritualità all'interno del cristianesimo, ma tanti lo trovano anche ritrovando, non so, tradizioni ancestrali, tradizioni pagane sul benedire, non so, elementi della natura, l'acqua, il vento, le piante appunto, o salire su una montagna, meditare mentre si cammina. Queste forme sono molto diffuse adesso e le persone in realtà hanno più facilità a dirlo anche. All'inizio ho fatto l'esempio di parlare con gli alberi, nelle interviste, nelle ricerche che facciamo, nessuno si vergogna di dire guardi che io ho sentito un'energia particolare in quel posto o in quell'altro, o mi sono lasciata prendere da vibrazioni mentre sono con alcune persone, non è più visto male, diciamo, c'è una certa capacità un po' più ludica forse di poter provare o sperimentare forme di esperienze di un altro tipo, diciamo, che non sono senza essere necessariamente, appunto perché l'appartenenza è meno importante, senza essere necessariamente subito stigmatizzati come fuori dal normale oppure persone insomma un po' pericolose eccetera.
Ecco, sulla stigmatizzazione e su come vengono viste le persone che credono ci arriviamo tra pochissimo, ma prima Don Italo voleva intervenire.
Voglio solamente ricordare un ricordo televisivo della RSI proprio, anzi TSI, perché una trentina d'anni fa Tiziano Terzani è venuto a Lugano, a Trevano, ha fatto una conferenza con gli studenti. Non c'era l'università, dunque pensate che Ticino era molto diverso. A un certo punto scherza con gli studenti e gli dice: ma come mangiate voi, che mangiate, vi ingozzate, fatto come faceva lui un po' di scena, no? A un certo punto urla, io non urlo, ma diceva: mia madre prima di mangiare si segnava. Silenzio, perché tutta l'aula prima rumoreggiava, l'aula magna, tutti che ridevano. E dice: cosa vuol dire? Lui, non credente evidentemente, lui dice: cosa vuol dire che si segnava? Vuol dire che aveva un rapporto con il cibo che Era marcato da una consapevolezza che il cibo era qualcosa di importante, qualcosa di in qualche modo sacro. Ecco, dunque stiamo parlando di, secondo me, quello è un episodio profetico, di qualcuno che 30 anni fa faceva queste riflessioni che oggi sono attualissime, sono modernissime. La nostra riflessione oggi sul rapporto degli umani con il cibo, sia il troppo cibo, sia il poco cibo, il contrasto con il cibo, che cibo. Dunque, vivere consapevolmente questa dimensione così umana, ma così spirituale, ecco, io trovo geniale che un uomo come Terzani, che era avanti per tanti aspetti, 30 anni fa, proprio qui nel nostro contesto, faceva questo tipo di riflessioni.
Bene, allora, prima di continuare la discussione, andare a vedere anche un po' la relazione tra chi proprio non crede e chi invece si professa credente, vi faccio sentire ancora alcune voci.
C'è questo distacco sempre di più dalla Chiesa, eccetera, e sembra quasi più strano adesso credere che il contrario. Quindi posso capire che magari qualcuno si sente un po' in soggezione a dirlo agli amici o robe del genere.
Quindi si tiene un po' in segreto.
Sì, magari si tiene un po'. No, io no, però. Anche io mi era successo, quindi oggi dico sono credente o mio credo. Magari non è il cristianesimo uno per uno, diciamo. Però comunque ho delle credenze e ogni tanto mi sento comunque un po' in imbarazzo, sì.
Come persona credente e praticante, a lei capita di sentirsi o sfottuta oppure trattata in modo così, un po' leggero da parte degli atei o dei non credenti?
Presa in giro certamente no, magari guardata con un po' di distacco, come se il Natale fosse la favoletta da lasciare dentro ai libri per bambini e non la nascita di una persona che per chi la incontra diventa un cammino di fede, una vita profonda che dura tutti i giorni dell'anno.
Le persone credenti talvolta dicono che si sentono prese in giro da chi non è credente, per esempio, ma tu che ci vai a fare in chiesa, chi ti fa credere ancora nella religione, tu che cosa ne pensi?
Ognuno penso che vive, debba vivere la sua, diciamo, spiritualità nel modo che crede, ci sono persone che non vanno in chiesa e si trovano bene lo stesso, penso, ecco.
C'è ancora chi crede, abbiamo sentito nelle voci raccolte da Verena Sabo, ma Don Italo, se in passato era visto, parlo di un passato piuttosto lontano, era visto male chi non seguiva le pratiche, gli insegnamenti religiosi, nella società odierna essere, dichiararsi credente non va propriamente di moda, soprattutto se si fa riferimento a una confessione di quelle più tradizionali. Molte persone rispondono con scetticismo, stupore, talvolta anche scherno a coloro che si identificano come religiosi. Lei prima ha citato Tiziano Terzani che ha ammutolito una sala quando ha ricordato comunque un momento di fede, di sacro, eccetera. È difficile oggi professarsi cristiano, credente, praticante?
Dipende cosa si intende con questo termine. Cioè, quando Tiziano Terzani evocava sua madre che si faceva il segno della croce prima del pranzo e faceva una preghiera prima del pasto, io credo che evocasse un legame strettissimo tra la fede e un gesto umano e un contatto umano con la vita, cioè con il cibo. Ecco, credo che quando noi umani ci rendiamo conto e viviamo l'esperienza religiosa, viviamo il contatto con Gesù come qualcosa che influisce sulla nostra vita, sul nostro modo di guardare il mondo, di gestire le risorse del pianeta, di immaginare il futuro dei nostri ragazzi, di noi stessi, di avvicinarci alla fragilità, alla malattia, alla morte o di vivere insieme alla gioia, ecco, quando la religione è percepita come, quando la fede cristiana, parlo della mia, ecco, è percepita come qualcosa che c'entra con queste cose, allora c'è silenzio, nel senso c'è rispetto. Ecco. Quando è vista come sistema di potere, sistema di tradizioni che bisogna semplicemente ripetere perché si è sempre fatto così, o con una rigidità che oggi non è più accettata da nessuno, con un integralismo, perché c'è anche questo, ecco, o con una commistione in ambito politico, perché c'è anche questo, o con un senso di superiorità nei confronti degli altri, di chi non la pensa come te, eccetera. È chiaro che questo dà fastidio prima di tutto a me, ecco, per cui capisco tutti quelli che sono infastiditi da questo tipo di atteggiamento, ecco. Poi c'è chi, adesso non voglio giudicare nessuno, ecco, però dico qualunquista, ecco, però ha un'aria di sufficienza verso tutto, verso tutti, beh, ecco, lì forse è un po' più difficile discutere, no? Ecco, per cui a me piaceva quella definizione di Martini, che diceva la differenza non è fra credenti o non credenti, ma fra pensanti e non pensanti. Ecco, dunque pensiamo insieme. Questo è questo grande ecumenismo del pensiero e della vita, è la cosa che più mi interessa, e credo che questo unisca tante persone oggi.
Irene Becci, c'è una difficoltà a parlare, diciamo, nella sfera pubblica dell'aspetto religioso, spirituale, o di alcuni aspetti religiosi e spirituali, soprattutto, come diceva magari Don Italo, quando sono legati a un modo di vivere che magari voglio, del quale sono talmente convinto che magari voglio trasportare anche nelle norme legali.
In un certo senso c'è, perché effettivamente molto spesso viene associato a questioni di, quando si parla di religione si chiede alle persone a che cosa lo associate, molto spesso a violenze, a momenti di appunto integrità oppure di integrismi, più che altro radicalizzazioni, per il modo in cui anche si parla nei mass media di religione, molto spesso di più quando ci sono dei problemi, no? Quando ci sono delle guerre, degli attacchi, dei conflitti, quindi c'è un'associazione in questo senso. Qua anche si è parlato tantissimo delle violenze all'interno delle violenze sessuali, altre all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, e quindi effettivamente in questo senso c'è una certa difficoltà, però sono d'accordissimo con il fatto che quello che conta alla fine è il modo in cui si racconta la propria posizione riguardo a queste questioni, perché come le persone, anche la teologia è molto sfaccettata e ci sono posizioni diverse. Non tutti i rappresentanti delle grandi religioni hanno a volte dei discorsi così sensibili, così fini, diciamo, su varie sfaccettature di quello che è la fede, della religione. Ci sono dei rappresentanti che hanno anche dei discorsi molto meno capaci, diciamo, che non riescono a far passare un messaggio nelle società attuali, in cui poi dopo magari piuttosto suscitano un rigetto e un'avversione da altre persone. Quindi effettivamente c'è una certa difficoltà, però io ho anche notato che è cambiata tra 20 anni fa, ormai quasi 25 anni fa, quando ho iniziato a fare la mia tesi di dottorato e lavoravo su questioni di diversità religiosa. Alcuni mi hanno anche detto: ma perché non ti iscrivi in archeologia? Cioè la religione sta per morire, non hai futuro. In realtà è venuto tutto il contrario, cioè rinata in qualche modo la questione religiosa nello spazio pubblico, perché la mia tesi portava proprio sulle istituzioni dello Stato e quindi nello spazio pubblico, ed è anche soprattutto dopo l'11 settembre, eccetera, insomma, non è per niente. La religione è uno di questi temi che si prova a mandare fuori dalla porta, rientra dalla finestra, insomma, a livello delle società c'è sempre pertinenza e cambiano soltanto le modalità.
Ecco, siamo quasi in conclusione. Don Italo, proprio su quest'ultimo aspetto, un'ultima domanda, su questo ritorno anche ciclico magari della religione, sempre andando a vedere i dati statistici emerge che la gente alla fine, quando si rivolge alla chiesa, alla confessione di riferimento, quando non sta bene, quando è in un momento difficile, quando è ammalato, quindi alla fine questo bisogno c'è e si rischia o si finisce spesso di nuovo a chiedere aiuto al prete, per esempio.
Ma bisogna avere grande rispetto per questo bisogno. Leggendo il Vangelo noi incontriamo un sacco di persone che si rivolgono a Gesù in un momento di bisogno e trovano in Gesù una risposta precisa, puntuale, e nello stesso tempo trovano qualcuno che li accompagna in un cammino per trasformarli. Trasformarli in che cosa? In persone che loro stessi diventano capaci di aiutare gli altri. Ecco, credo che il cammino spirituale e religioso oggi possa avvenire, se avviene, diciamo, in maniera virtuosa, trasformando le persone da consumatori in coltivatori della vita in sé e negli altri, dunque in salvatori in qualche modo. Celebriamo la nascita di un salvatore che rende noi stessi diciamo, forse non proprio salvatori del mondo, ma capaci di far fiorire la vita attorno a noi e in noi.
Quindi un impegno condiviso. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie anche a Giuseppe Reis e Andrea Colosio per la regia video e audio. Dalla redazione di Modem, l'augurio di Buon Natale.